firma.
Buonasera e benvenute e benvenuti a scuola. Con il 18° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, ci troviamo, come sapete, di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano. E stiamo percorrendo il sentiero che attraversa lo scenario che illustra la vita di Muhammad, che è il protagonista, dopo Allah, del libro del Corano, un testo che alla metà del VII secolo, quindi l'età alto medievale, ha preso forma. E abbiamo concluso l'itinerario della scorsa settimana dicendo che ad un certo punto della vita di Muhammad, dopo che è stato rappresentato come un orfano, e la parola orfano è una parola chiave della letteratura del Corano, stiamo facendo l'inventario delle parole chiave di questa letteratura, quindi noi ci occupiamo di questo tema con quest'ottica, nell'ottica della didattica, della lettura e della scrittura. E quindi dopo che è stato rappresentato come un orfano, e poi, soprattutto dopo che è stato rappresentato come un pastorello, lo sapete, altra parola chiave fondamentale, noi sappiamo che una persona destinata a fare il profeta o la profetessa non può non essere stata un pastore, un pastorello o una pastorella. Quindi chi ha l'esperienza e il proposito di allerta, potrebbe essere chiamato in causa per profetizzare, che è un termine complicato da spiegare tutta la sua gamma di significati. Noi tra l'altro ne siamo al corrente perché la scorsa settimana abbiamo studiato il libro di Amos e spero ne abbiate letto il testo nella sua interezza. È un libro lungo, sono una decina di pagine, però sono 9 capitoletti, però è uno dei capolavori della storia del pensiero umano, il libro di Amos. E a volte diciamo cosa c'è di nuovo da leggere, di nuovo da leggere c'è il libro di Amos. È chiaro che bisogna leggerlo con qualche chiave che voi possedete a questo punto, perché se uno lo legge senza chiavi di lettura, evidentemente si trova di fronte ad un testo non incomprensibile ma di difficile comprensione per tutta una serie di motivi. E siete comunque sempre in tempo per fare questo esercizio. Ebbene, ad un certo punto nella vita di Muhammad viene a determinarsi un cambiamento significativo. Il fatto che è un povero orfano pastorello abbandonato a se stesso, ed è capitato a tutti e a tutti noi di dire, no? Da quel momento nella mia vita c'è stata una svolta, e lo diciamo con un tono gioioso oppure con un tono preoccupato a seconda della natura, ecco, di questa svolta. Che cosa ha determinato una svolta importante nel corso della vita di Muhammad? Ora, prima di rispondere a questa domanda e di proseguire sul filo della biografia tradizionale del personaggio chiave della letteratura del Corano, dobbiamo riflettere sulle fonti, tema importante per quanto riguarda l'alfabetizzazione culturale e funzionale, e secondo la natura del nostro percorso. E guardate sul punto 1 del repertorio, subito dopo la morte del profeta nel 632 già esisteva la raccolta delle sue rivelazioni, un consistente apparato di verità rivelate conservate a memoria dai suoi discepoli e tramandate attraverso l'esercizio del Quran, cioè della recitazione. E poi via via trascritte per facilitarne la conservazione e per evitare le variazioni a cui la tradizione orale va soggetta. voi sapete che quando noi raccontiamo una storia, la raccontiamo a qualcuno, poi qualcun altro la racconta, poi un altro la racconta, la storia inevitabilmente si modifica. E così succede per quelle che sono le recitazioni, per cui ad un certo punto ci si pone, si pone questo problema. Le trascrizioni delle rivelazioni fatte dal profeta si sono moltiplicate in breve tempo e si è formato un vastissimo repertorio di materiali, racconti di storia, racconti, poesie, poemi, saggi, trattati, romanzi, genealogie, preghiere, liturgia, oltre a la recitazione delle rivelazioni. Quindi voi capite che in età alto medievale, quella che si chiama la cultura islamica, produce moltissimo, c'è una produzione letteraria, no? di grande valore, una grande quantità e anche una grande qualità. Ora, questo straordinario ed eterogeneo fenomeno creativo di carattere letterario provoca una certa confusione ideologica e liturgica però rispetto a quelle che sono a quella che è la recitazione delle rivelazioni, per cui intorno all'anno 650 il califfo Uthman, 644-656, questo califfo vuol dire successore del profeta, decide di formare una commissione di saggi, come sempre succede in queste occasioni, che metta ordine in tutto questo materiale, e che materiale che era già stato raccolto dal califfo precedente, Abu Bakr, che è il suocero del profeta, poi incontreremo anche la figlia di Abu Bakr, e dal califfo Ali, che è il cugino del profeta e avversario di Abu Bakr, perché poi come al solito in famiglia succede che per l'eredità tutti cominciano a litigare e quindi ci sarà una divisione nel mondo islamico, si determinerà subito, come sempre succede, si determinerà subito una divisione. E questo succederà anche per quanto riguarda poi l'impero in Occidente. I saggi della commissione istituita dal califfo Ottomano hanno lavorato con grande impegno, hanno selezionato tutte le rivelazioni avvalorate dalla tradizione orale, hanno diviso il testo in sure, come sapete, in capitoli, e le sure in versetti, così come noi le possediamo, dalla sura più lunga, la seconda, che è di 286 versetti, alle più corte, che sono anche le più antiche. La commissione poi ha deciso di far iniziare il libro con la cosiddetta sura aprente, Fatiha, per motivi devozionali e liturgici. Noi ecco qui che abbiamo il testo che abbiamo a disposizione oggi, è quello della commissione di saggi istituita dal califfo Uthman, quindi 650 circa. Tanto per capire i tratti formali di questa letteratura. Di cui non sappiamo nulla, cioè, nel senso che si sente nominare in continuazione il mondo islamico, il mondo musulmano, ma per tutt'altre ragioni, ahimè, no, che non quelle culturali che invece sono quelle che, sulle quali dobbiamo, come voi capite, abbiamo un terreno comune sul quale vivere. Quindi è chiaro. Il testo ufficiale del libro del Corano, detto del califfo Uthman, dall'anno 650 circa viene imposto a tutta la comunità islamica. Il materiale di questo testo coranico è stato raccolto con grande severità esegetica ed è stato messo in ordine, lasciando intatto il disordine nel contenuto e nella forma delle rivelazioni che il profeta aveva ricevuto in uno stato di estasi mistica. Quindi cercano di lasciare il più possibile intatte le rivelazioni così come si erano, come si sono tramandate, anche se a volte sono di difficile interpretazione. No, ma il profeta diceva cose non di testa sua, secondo il dogma islamico, ma perché gli venivano comunicate dall'arcangelo Gabriele. Tanto che succede che qualche volta si intromette anche Satana quando riesce a distrarre l'arcangelo Gabriele, e allora sataneggia qualche versetto, no? Infatti nella letteratura del Corano si parla anche di versetti satanici che ci sono, li incontreremo per strada, perché così appunto succede secondo questa, questa tradizione, no? E sapete c'è anche un romanzo che si intitola Versetti satanici, che ha costituito un problema enorme, qua è un romanzo che racconta una situazione, ma che ha dato a colpire un nervo scoperto che insomma a noi ci tocca poco, no? Nel senso che non andiamo a perché bisogna censurare, addirittura condannare, addirittura dire, perché ora siamo usciti da questa situazione dal punto di vista letterario. Ora, il materiale di questo testo canonico è stato raccolto con una grande severità esegetica. Come abbiamo detto, la storia della formazione del testo del libro del Corano, e questo vale per tutti i testi classici, è un argomento complesso sul quale torneremo quando avremo acquisito qualche strumento in più. I saggi, nel variare l'abbondantissimo materiale che era stato prodotto, hanno cercato di capire quali fossero le parole effettivamente rivelate al profeta, e quindi hanno dovuto riflettere sul significato del verbo rivelare, e si sono domandati, lì hanno fatto un'operazione di tipo filosofico, di storia del pensiero umano, che cosa voglia dire, ecco, no, il rivelare. E guardate, anche noi dobbiamo riflettere su questo verbo, che è un termine chiave anche questo della letteratura del Corano. E quale di queste parole, quindi svelare, alzare il velo, confidare, scoprire, divulgare, o quale altra parola mettereste accanto al termine rivelare? E come avete reagito di fronte ad una rivelazione inaspettata, no? Perché positiva, possibilmente, beh, scrivete quattro righe in proposito. Sta di fatto che intorno al 650 il testo del libro del Corano viene varato dalla commissione dei saggi istituita dal califfo Uthman, e questa commissione ha lavorato su un vastissimo repertorio di materiali che erano stati scritti nel ventennio successivo alla morte del profeta. Tutto il vastissimo materiale esaminato con grande attenzione dai saggi incaricati dal califfo ottomano e che non è entrato nel testo ufficiale canonico del libro del Corano, in quanto non considerato frutto di una rivelazione, che fine ha fatto? È stato distrutto questo materiale? Guardate, no, è paradossale questo, no? Perché no, ci si scaglia, no, contro un romanzo, versetti satanici o altri, però è adesso, quando in origine in realtà questi hanno conservato tutto invece, gelosamente, anche le cose più che potevano essere eliminate perché non erano molto edificanti o mettevano in una luce anche un po' equivoca il comportamento del profeta in alcune situazioni. Ebbene, nulla è stato distrutto di tutto questo, anzi, è stato conservato. La commissione istituita dal califfo Uthman era composta da saggi, i quali saggiamente non hanno distrutto nulla, hanno conservato tutto il materiale esaminato, anche ciò che poteva suonare sgradito ai fedeli del Corano o alle autorità islamiche. E i testi di tutte le storie, le leggende, i racconti, le rivelazioni che, secondo il severo giudizio dei saggi della commissione istituita dal califfo Uthman, non sono entrati a far parte del libro del Corano, sono stati conservati e raccolti in numerosi libri. Decine e decine di libri, centinaia. Questi libri, contenenti moltissime raccolte di racconti, in arabo sapete già che il termine racconto si dice hadith, quindi questa grande tradizione degli hadith sulla vita, sui detti, sulle opere del profeta, hanno dato origine alla fonte che ha preso il nome di tradizione islamica. Quindi la cultura islamica nel suo insieme si alimenta a due fonti fondamentali: il libro del Corano, che costituisce la prima fonte, quella ufficiale, canonica, e i libri degli hadith, le raccolte di racconti, di leggende, di tradizioni, di storie, di rivelazioni non ufficiali, che costituiscono la seconda fonte che arricchisce e integra la cultura islamica ufficiale, quella del testo canonico del libro del Corano. Così come la letteratura dei Vangeli apocrifi è servita ad arricchire e ad integrare la cultura del cristianesimo ufficiale e il contenuto dei Vangeli canonici. Questo è un tema che rivedremo strada facendo, perché chiaramente Muhammad è molto interessato alla lettura dei Vangeli apocrifi. Quindi, quando circa 100 anni dopo la morte del profeta si sente la necessità di scrivere una biografia di Muhammad, cioè la storia della vita del profeta, oltre alla fonte del libro del Corano, che riporta solo pochi accenni autobiografici, vengono utilizzati anche, soprattutto, i libri non ufficiali, le raccolte degli hadith, che conservano un enorme patrimonio di storie, di racconti, di leggende. Quando e chi scrive la prima biografia di Muhammad? Guardate sul punto 2 del repertorio. Intanto, intorno all'anno 750, un intellettuale che già conosciamo, che già abbiamo citato, abbiamo già utilizzato il suo lavoro, nato a Medina, si chiama Ibn Ishaq, figlio di Isaac, 704-768, decide di scrivere una vita modello del profeta, che diventa per tradizione, insieme al testo del libro del Corano, la fonte principale per conoscere la storia di Muhammad. Questa compilazione, questa raccolta di racconti sulla vita del profeta di Ibn Ishaq, che abbiamo già citato e utilizzato, lo sapete, è conosciuta con il nome di Sira, un termine che in arabo significa vita modello, e come sapete è una agiografia, cioè una raccolta di racconti sulla vita di un santo. Ibn Ishaq, per compilarla, utilizza la fonte prima del testo del libro del Corano, e poi, essendo questa fonte troppo avara, avara il proposito, non dice quasi nulla sulla biografia di Muhammad, utilizza, cucendo, ricucendo, tagliando, modificando, completando, rapsodiando, il rapsodo è un santo, è una sarta in greco, il vasto materiale contenuto nei libri degli hadith. Ibn Ishaq, nel compilare la Sira, quindi la vita modello del profeta, compie un'operazione culturale molto significativa: non solo raccoglie e ricuce le storie, i racconti, le leggende che riguardano la vita del profeta e che sono sparse nel vastissimo repertorio degli adiste, degli scritti non ufficiali, ma dispone questo materiale, attenzione, biografico, mitico e leggendario, con ordine, secondo gli spunti autobiografici presenti nel testo ufficiale del libro del Corano. Cioè, Ibn Ishaq prende spunto dai pochi elementi autobiografici che ci sono nella letteratura del Corano, li mette in ordine, costruisce uno schema e poi quello schema lo riempie naturalmente con tutti i racconti relativi a queste parole chiave. Lui comincia naturalmente dall'inizio, dall'orfano, dal pastorello, via, ecco, da tutte le prerogative che via via vedremo, e naturalmente integra con questi racconti. Quindi un lavoro molto interessante e molto significativo che poi farà da modello, da richiamo a tante altre opere letterarie, opere letterarie, di poesia, di prosa, che nasceranno. E quindi, così nasce, vedete, intorno al 750, più di un secolo dopo la scomparsa di Muhammad, una nuova tradizione agiografica che diventa ufficiale per la cultura islamica, in cui la vita del profeta viene narrata con tutte le caratteristiche tipiche della vita di un santo. E nel compiere quest'opera, Ibn Ishaq, avendo dovuto vagliare una quantità enorme di materiali, ha dimostrato di avere notevoli doti di compilatore. Attenzione, questo è già una... Attenzione, perché noi conosciamo già personaggi che hanno fatto queste operazioni in questo periodo di tempo. Sono compilatori, a cominciare da Gerolamo, che continua a viaggiare insieme a noi, sono compilatori Cassiodoro, sono compilatori Severino Boezio, sono compilatori Isidoro di Siviglia, no? E quindi c'è tra i compilatori che mettono in ordine, no, tutta una serie di materiali che arrivano dalla cultura più antica, anche questo personaggio che è Ibn Ishaq. Compilare significa anche saper fare un utile inventario in modo da raccogliere e trattenere ciò che è essenziale, non ciò che è essenziale. E quindi anche noi molto spesso facciamo l'inventario, no? Evidentemente, noi cominciamo a dire qua quanta roba che c'è, e allora cosa serve, cosa non serve, e allora diciamo, quello che serve si tiene e quello che non si tiene si butta via. Questo dicono, eccetto i liguri, quali dicono, quello che non serve si mette da parte perché non deve servire domani. E quindi questo è il mio compito, fate il vostro. E quindi voi avete certamente fatto molti inventari nella vostra vita. Che cosa avete dovuto inventariare? Ecco, scrivete quattro righe in proposito, perché fare l'inventario è un'operazione molto importante per quanto riguarda le dinamiche dell'apprendimento. Bisogna ricordarsi poi dove si mettono le cose, dove stanno, dove vanno, dove è. E ora leggiamo, adesso andiamo nell'inventario. Guardate, ci verranno in mente elementi che noi abbiamo già inventariato in queste settimane. Leggiamo l'incipit della sira, cioè la vita modello del profeta. Leggendo ci torneranno in mente elementi che strada facendo abbiamo già citato, abbiamo già inventariato nella nostra mente, perché un elemento fondamentale dell'apprendimento, dell'esercizio dell'apprendimento, è quello di inventariare nella mente quegli elementi che servono per aprire, no, delle porte che ci portano verso la conoscenza. Leggiamo quindi. Guardate, Ibn Isaac è accompagnato da Ibn Isam, il quale un po' di tempo dopo ha arricchito, ha riscritto in una lingua più moderna, in un arabo più moderno, e arricchendo il libro della vita modello del profeta, quindi nel secolo successivo. Quindi Ibn Isam scrive prima e poi questo Ibn Isam di Bassora riprende la serie, dice vabbè adesso la riscriviamo, la arricchiamo, cosa succede? Abd al-Muttalib, il nonno di Muhammad, era custode della Kaaba e insieme ad altri custodi viveva nell'attesa di un profeta sul quale Dio, clemente e misericordioso, avrebbe fatto scendere il libro con la sua parola. Ecco, così comincia, ecco la sira, vedete che lo stile è uno stile tipico della letteratura dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli. Il padre di Muhammad, Abdallah, morì prima che il bambino venisse alla luce. La madre Amina, alla nascita del bambino, ebbe mescolate i dolori del parto meravigliose visioni di gloria. Il profeta nacque nell'anno dell'elefante e la sua nascita santa propiziò la vittoria miracolosa sull'esercito di Abraha. La madre fece crescere il bambino tra i pastori del deserto per penetrarlo nell'anima e nel corpo, come era costume dei Quraysh. Il profeta bambino, mentre con altri coetanei pascolava al gregge, fu afferrato da due uomini vestiti di braccio bianco, due angeli, che lo gettarono a terra, gli aprirono il petto, ne strassero un grumo di sangue nero e, preso un po' di neve che avevano portato con sé in una tazza d'oro, ne lavarono il cuore e il ventre. Poi, rinchiuso il seno di Muhammad, scomparvero. Qui ci sono le sure a cui si fa riferimento. Questo frammento lo abbiamo già letto la scorsa settimana in relazione con il Salmo 50, con il Miserere e con la Sura 94esima del Corano. E, rimasto orfano anche di madre a 6 anni, venne educato alla devozione della Kaaba dal nonno Abd al-Muttalib, che morì anche di 2 anni dopo. Il profeta bambino fu allevato in casa dello zio Abu Talib, che lo amò come uno dei propri figli. Quando Muhammad fu cresciuto abbastanza per intraprendere dei viaggi, lo zio Abu Talib lo portò con sé in Siria, dove si recava per commercio. Fu in uno di questi viaggi, durante una sosta presso un eremo cristiano, che un monaco di nome Baira vide nel giovane Muhammad i segni della profezia. Ne informò lo zio e a lui fu raccomandato di proteggere il giovane da coloro che un giorno lo avrebbero osteggiato. Qualche anno dopo, quel che Baira aveva annunciato del fasciuto fu nuovamente predetto da un altro monaco di nome Nestor. Questo avvenne quando Muhammad, ormai ventenne, intraprese un viaggio in Siria per conto di Khadija, una delle più ricche mercantesse della Mecca. Vedete, alla Mecca c'erano delle donne imprenditrici, la cresta dell'onda. Khadija fu informata dell'accaduto al ritorno del giovane e allora si recò dal cugino Baraka, un Hanif cristiano, devoto del Dio unico, del Dio di Abramo, il quale le disse: se quel che dici è vero, Muhammad è il profeta del nostro popolo. Allora Khadija, che era già vedova, propose a Muhammad di sposarla ed egli acconsentì. Vedete, dobbiamo fare, vedete, alcune considerazioni sul testo appena letto. Intanto, in questo bel brano poetico, no? Vedete come è un libro di avventure, no? La sira, no? È un romanzo, un grande romanzo, che viene considerato un testo ufficiale, canonico, sulla vita del profeta, abbiamo ritrovato episodi già conosciuti, no? Frammenti letterari che abbiamo già citato e che ora riutilizziamo per fare una riflessione più ampia. Intanto diciamo subito che il testo della Sira, qualche pagina più avanti, ci informa che il matrimonio tra il giovane Muhammad, 25 anni lui secondo la tradizione, e la quarantenne ricca vedova secondo la tradizione Khadija, è stato particolarmente felice ed armonioso. E come riporta il testo della Sira, da quest'unione sono nati, e questo è un avvenimento che contiene qualcosa di miracoloso, sono nati 6 figli, 2 maschi che muoiono in giovane età e 4 femmine. E dobbiamo sapere che la più nota e la più importante delle figlie di Khadija, di Muhammad, si chiama Fatima e farà parlare di sé poi nell'ambito dell'Islam. Non so, darà il nome ad una località nel quale molto tempo dopo apparsa la Madonna. Ora, questo matrimonio determina, anche se storicamente non sappiamo come siano andate le cose, una svolta nella vita di Muhammad e un capovolgimento della situazione finanziaria e sociale del futuro profeta. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel testo del Corano non c'è nessun accenno autobiografico esplicito sul matrimonio di Muhammad con Khadija, ma d'altra parte si parte dal fatto che non è tanto il profeta che vale, il profeta ogni tanto fa dei... si fanno dei riferimenti indiretti di carattere biografico nelle rivelazioni. La tradizione della Sira riconosce un eco del matrimonio di Muhammad con la ricca vedova nella 93esima, la sura del mattino, che abbiamo letto 2 itinerari fa, al versetto 8, dove si legge: non t'ha trovato povero e t'ha dato notizia di beni? Ora, il compilatore della Sira, Ibn Ishaq, pensa che Dio abbia fatto arricchire materialmente Muhammad attraverso questo matrimonio, perché Khadija è ricca, è scritto a Confindustria, e la tradizione ufficiale accetta questa interpretazione. Questo matrimonio, secondo la tradizione, determina la svolta fondamentale nella vita di Muhammad. Anche nella nostra vita succede che si hanno delle svolte, magari non attraverso il matrimonio, ma c'è un fatto che ha determinato una svolta importante nella vostra vita, forse sì, beh, scrivete 4 righe proposto. Poi, sulla pagina iniziale della Sira che abbiamo letto, si trova questa affermazione: il profeta nacque nell'anno dell'elefante. Noi ne abbiamo già parlato quando abbiamo incontrato la balena. Ci siamo permessi di contare anche l'elefante, che è piccolo in confronto alla balena, però è grande in confronto al topolino. La sua nascita santa propiziò, dice questo frammento, la vittoria miracolosa sull'esercito di Abraha. Ora, 3 itinerari fa abbiamo citato questo fatto, dicendo che ce ne saremmo occupati. Ricordate che cos'è l'anno dell'elefante? Che significato ha il frammento che abbiamo letto? Perché Ibn Ishaq evoca questo fatto senza spiegarlo nei particolari, perché tutti lo conoscono, no? E qui dobbiamo conoscerlo anche noi. Anche il testo del Corano cita la gente dell'elefante. E noi sappiamo che Ibn Ishaq vuole rapsodiare, vuole creare un'armonia tra il testo del Corano, che è il libro della fede, la storia, cioè gli avvenimenti storici documentati, e la leggenda, depositaria della forza che ha il mito. Ora, questa idea, attenzione, di creare armonia tra la fede, la storia, e la leggenda e il mito, è caratteristica del genere letterario della agiografia, del racconto della vita dei santi. che ha le sue radici nelle apologie, cioè le eroiche esaltazioni dei santi cristiani, a cominciare dal testo degli Atti degli Apostoli, no? Prodotto intorno all'anno 95 dalla scuola ellenistica clementina, di cui conosciamo la composizione, no, di questo testo. Clemente Romano non l'avevamo ancora citato quest'anno, sì, forse sì. Ora, il ricucire insieme, il rapsodiare concetti della fede, dati storici e racconti leggendari rafforza la figura del santo, cioè creando una tradizione secondo la quale questa figura va ammirata e imitata. Succede, no? È una tradizione che è tuttora in atto, no? Assistiamo a nuove santificazioni via via all'interno del mondo cristiano cattolico soprattutto, e quindi ci troviamo di fronte, no, a queste operazioni. Ora quando assisteremo alla santificazione di due papi, è chiaro che anche in questo caso il concetto della fede, dei dati storici, dei racconti leggendari, ecco, verrà a rafforzare le caratteristiche di questi personaggi. Ora, naturalmente nel testo del Corano esiste la sura dell'elefante ed è la 105esima, la sura dell'elefante è una delle ultime perché è corta ed è formata da 5 versetti, e prima di leggerla dobbiamo fare le considerazioni necessarie per capire il significativo intreccio letterario tra la fede, la storia e la leggenda che questo brano contiene. È un esempio tipico che ci fa aprire gli occhi su questa situazione. Chi sono quelli dell'elefante? Guardate, quelli dell'elefante sono i soldati dell'esercito abissino. Questa terra della Abissinia, siamo nell'Africa orientale, si trova davanti alla penisola arabica, no? Ecco, quindi no, c'è, basta superare il Mar Rosso e ci sono. Ora, bisogna, in questo esercito, secondo la leggenda, era stato arruolato anche un elefante, sul quale poi noi abbiamo conosciuto precedentemente già gli elefanti di Annibale, no? quelli di Pirro, quelli di Annibale, un elefante sul quale stava in groppa il viceré di Abissinia che si chiama Abraha, questo Abraha qui. Ora, le studiose e gli studiosi di storia ci informano che questo esercito si diresse in spedizione contro la Mecca intorno al 530 era un esercito molto forte che avrebbe sicuramente conquistato la città facilmente, ma fu distrutto questo esercito da un'epidemia, forse il colera, quando stava per raggiungere la ricca città della Mecca per saccheggiarla. Questa è la storia. Naturalmente intorno a questo avvenimento storico sono fiorite molte leggende che si sono diffuse in Arabia al tempo di Muhammad. Muhammad conosce queste leggende e il testo del Corano riprende l'avvenimento in funzione mistico-religiosa per esaltare l'onnipotenza di Dio e per rafforzare la fede in Lui. Dopo la morte del profeta, quando si trattò di dare una data alla sua nascita, ecco che la tradizione ha ritenuto opportuno utilizzare la saga letteraria dell'elefante, perché giocava un ruolo notevole nell'immaginario collettivo, con tutto il repertorio di leggende sulla sconfitta della gente dell'elefante, e la data della spedizione di quelli dell'elefante è stata fatta combaciare dalla sira con quella della nascita del profeta, con l'anno 570, come afferma la tradizione ufficiale islamica. Ora, secondo il testo della sira, è stata la nascita del santo che ha determinato la miracolosa sconfitta dei nemici invasori. E quindi le date di nascita, vedete, hanno una funzione importante. Abbiamo già chiesto una volta se la data della vostra nascita è caratterizzata da qualche avvenimento o situazione particolare, ma siccome non tutti hanno scritto su questo, non importa che siano fatti eccezionali, scrivete quattro righe in proposito. Ora, la leggenda miracolosa in tutte le culture religiose è sempre strettamente legata alla vita del santo, a maggior gloria dell'onnipotenza di Dio, e il testo della Sira è costruito in modo da armonizzare la fede con la storia e con la leggenda, e il genere letterario agiografico di impronta apologetica è lo stile su cui si basa la tradizione culturale islamica canonica, così come succede nella tradizione dell'ebraismo e del cristianesimo. Il miracolo operato da Dio per sconfiggere l'esercito abissino, che in realtà è stato decimato probabilmente da colera, è guidato dal viceré Abraha, che sta in groppa ad un elefante che vuole assaltare e saccheggiare la Mecca, la città santa dell'Islam, consiste nel far bombardare i nemici con una pioggia di pietre, c'è un'aviazione avicola, no? Con di pioggia di pietre lanciate da un nuvolo di misteriosi uccelli che vengono chiamati Ababil, e la parola araba Ababil significa astiere. Ma attenzione, potrebbe anche essere il nome di una specie di uccello, visto che nella lingua persiana, che a fine significa rondine, però che le rondini bombardino e ora leggiamo è abbastanza ora leggiamo il testo, attenzione, della 105esima lassura dell'elefante, perché è molto interessante. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, non hai visto come operò il tuo Signore con quelli dell'elefante? Non mandò forse in malora la loro astuzia? Inviò contro di loro uccelli Ababil, che colpirono con pietre indurite, facendo loro come pula di grano svuotata. È bellissimo. Attenzione, pietre indurite, la parola di origine persiana anche in questo caso, sigigil, significa argilla. Queste pietre sono pezzi di argilla, la presenza di un elefante sul nostro itinerario non può che determinare un intreccio filologico significativo in funzione della didattica della lettura della scrittura, perché nel 2008 lo scrittore portoghese José Saramago, che è morto nel 2010, al quale è stato attribuito il premio Nobel per la letteratura nel 1998 e che più volte abbiamo incontrato nel corso dei nostri viaggi, dà alle stampe, dopo averci lavorato per una decina d'anni, un romanzo intitolato Il viaggio eccolo qui l'elefante, Il viaggio dell'elefante. Diciamo subito che l'intreccio filologico in questione non dipende soltanto dal fatto che il protagonista del romanzo di Saramago è un elefante, ma riguarda anche la forma con cui è scritta quest'opera e il modo in cui Saramago scrive, cioè in tutti i suoi romanzi riesce sempre ad unire con maestria la storia con la leggenda e con il mito. Non è l'unico scrittore, l'unica scrittrice che fa questa operazione, ma in particolare ci sono scrittori come Saramago che puntualmente fanno questa operazione. E il protagonista del romanzo è l'elefante Salomone, poi cambierà anche nome, che era stato, guardate, portato dalla misteriosa India in Portogallo e donato al re João III. Dopo l'ammirazione iniziale, però, questo povero animale diventa una presenza inutile e viene relegato, tutti se ne dimenticano, presso la torre di Belém, sapete dov'è a Lisbona, in un recinto. Allora il sovrano portoghese João III, su consiglio della sua sposa, in questo caso dobbiamo dire che le spose ne sanno una più del diavolo, in questo caso, anche perché è pia e quindi è molto vicina, una persona pia è ancora più vicina al diavolo. Cioè la pia Caterina d'Austria decide di regalarlo, al cugino, l'arciduca Massimiliano d'Austria, che in questo momento si trova in Spagna per svolgere la funzione di reggente. Ora, il trono regale viene accettato, non proprio con convinzione, ma insomma, quando gli regalano qualcosa, e inizia così il viaggio, guardate, surreale, pittoresco, dell'elefante dalla Spagna verso Vienna, accompagnato da una forte scorta militare, da preti, da cavalli, da buoi, soprattutto dal suo affezionato custode indiano, Subro, il quale anche lui si trova, deve far coppia con questo animale, è l'unico che lo governa, che lo sa governare. L'elefante ci deve andare a piedi, naturalmente, perché siamo a metà del 500, precisamente siamo nel 1551, e il fatto è che questo episodio è avvenuto realmente. Un elefante in quell'anno, in un'Europa tra l'altro percorsa dai rigurgiti della riforma luterana, quindi piuttosto in effervescenza, ha effettivamente compiuto un viaggio dal Portogallo all'Austria, partendo da Lisbona e passando per i confini della Spagna, per Valladolid, per Genova, per Mantova, per Verona, per Padova, per il Brennero, per Innsbruck, fino ad arrivare a Vienna, dove risiede Massimiliano e dove l'elefante compirà un gesto molto bello che non si può rivelare. Ora, con la solita ironia e la sua leggerezza, Saramago, tra storia, fiaba e cronaca, fa percorrere alla lettrice e al lettore un itinerario scandito da tutta una serie di episodi ricchi di potenza, di immaginazione, di delicatezza, di umanità. Adesso noi non possiamo far altro che leggere l'incipit di questo romanzo e poi voi, per conto vostro, potete continuare la lettura. E prima di leggere l'incipit, però, dobbiamo anche leggere la nota iniziale con la quale lo scrittore ringrazia la persona, cioè la dottoressa Gilda López Encarnasao, che gli ha permesso di conoscere in modo casuale questa storia. Dal punto di vista formale, leggere Saramago necessita alcuni accorgimenti, perché Saramago intanto non utilizza molti segni sovrasegmentati, non utilizza segni di interpunzione ricorrenti come virgolette, punti interrogativi, cioè narra, è un grande narratore, il quale narra continuamente, utilizza quindi per forza di cose la lettera maiuscola soltanto quando comincia il dialogo, e quindi utilizza le lettere minuscole per tutte le altre parole che andrebbero maiuscole. Ma una volta che uno ha individuato il meccanismo che Saramago fa perché dice la lettrice e il lettore devono stare attenti quando leggono, quindi fa il gioco del leggere molto, cioè leggete poco, leggete una pagina, però state bene attenti a quello che leggete, c'è qualche inghippo perché qualche ostacolo serve, perché l'ostacolo venga superato, e superare l'ostacolo vuol dire alzare la nostra autostima e andare avanti a leggere. Certamente questo presuppone che non sia facile leggere Saramago, ma è molto interessante, però è un esercizio molto utile. Leggiamo Il viaggio dell'elefante, la nota introduttiva. Se Gilda López Encarnação non fosse lettrice di portoghese all'Università di Salisburgo, se io non fossi stato invitato ad andare a parlare agli studenti, se Gilda non mi avesse invitato a cena nel ristorante dell'Elefante, questo libro non esisterebbe. C'è voluto che gli ignoti fatti si congiungessero nella città di Mozart, Salisburgo, perché io potessi domandare che cosa sono quelle figure. Le figure erano delle piccole sculture in legno disposte in fila, la prima delle quali, guardando da destra a sinistra, era la nostra Torre di Belen. Venivano di seguito rappresentazioni di vari edifici e monumenti europei che chiaramente enunciavano un itinerario. Mi fu detto che si trattava del viaggio di un elefante che nel XVI secolo, precisamente nel 1551, sotto il re Dom João III, fu portato da Lisbona a Vienna. Intuì che lì poteva esserci una storia e lo feci sapere a Gilda López Encarnação. Lei pensò che sì, o che forse, e si offrì di aiutarmi a ottenere l'indispensabile informazione storica. Il libro che ne risulta è qui, e devo molto, moltissimo alla mia provvidenziale commensale, alla quale desidero esprimere pubblicamente i miei sentimenti di ringraziamento e anche l'espressione della mia stima e del mio maggior rispetto. José Saramago. Il viaggio dell'elefante. Arriviamo sempre nel luogo dove ci aspettano. Dal libro degli itinerari. Per quanto incongruente possa sembrare a chi non tenga in attenta considerazione l'importanza delle alcove, siano esse sacramentate, laiche o irregolari, nel buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, il primo passo dello straordinario viaggio di un elefante verso l'Austria che ci proponiamo di narrare fu fatto negli appartamenti reali della corte portoghese, più o meno all'ora di andare a letto. Si registri fin da subito che non è un semplice caso se sono state utilizzate qui queste parole imprecise, più o meno. Ci siamo dispensati così con notevole eleganza di entrare in particolari di ordine fisico e fisiologico, un po' sordidi e quasi sempre ridicoli, che tirati in ballo sulla carta offenderebbero il cattolicesimo rigoroso di Don João il III, re di Portogallo e degli Algarvi, e di donna Caterina d'Austria, sua sposa e futura nonna di quel Don Sebastiano, che andrà a combattere ad Alcacer Quibir e laggiù morirà al primo assalto o al secondo, quantunque non manchi chi afferma che trapassò per malattia la vigilia della battaglia. Col sopracciglio aggrottato, ecco ciò che il re cominciò col dire alla regina. Sono in dubbio, signora. Su che, mio signore? Il presente che abbiamo dato al cugino Massimiliano per le sue nozze 4 anni fa mi è sempre parso indegno del suo lignaggio e dei suoi meriti, e ora che ce l'abbiamo qui tanto vicino a Valladolid come regente di Spagna, per così dire, a un giro di schioppo, vorrei offrirgli qualcosa di più prezioso, qualcosa che desse nell'occhio. Che ve ne pare, signora? un ostensorio andrebbe bene, Signore, notato che forse per la virtù congiunta del suo valore materiale con il suo significato spirituale, un ostensorio è sempre ben accetto all'omaggiato. La nostra Santa Chiesa non gradirebbe una tale liberalità, di sicuro avrà ancora presenti nella sua infallibile memoria le confesse simpatie del cugino Massimiliano per la riforma dei protestanti luterani, luterani o calvinisti, non l'ho mai saputo con certezza. «Fate retro, Satana, non ci avevo neppure pensato», esclamò la regina facendosi il segno della croce. «Domani dovrò confessarmi di buon mattino». «Perché domani in particolare, signora, se è vostro costume confessarvi tutti i giorni?» domandò il re. «Per la nefanda idea che il nemico mi ha posto nelle corde vocali. Pensate che sento ancora la gola bruciare come se avesse sfiorato l'abito dell'inferno». Abituato agli eccessi sensoriali della regina, il re invece Spallucce tornò allo spinoso compito di scoprire un dono in grado di soddisfare l'arciduca Massimiliano d'Austria. La regina bisbigliava un'orazione, ne aveva già iniziata un altro quando all'improvviso si interruppe e quasi gridò: «Abbiamo Salomone!» «Che cosa?» domandò il re perplesso, senza capire l'intempestiva invocazione al re di Giudea. «Sì, signore, Salomone, l'elefante!» «E che c'entra ora l'elefante?» domandò il re ormai piuttosto esasperato. «Per il dono, signore, per il dono di matrimonio!» rispose la regina, alzandosi in piedi euforica e eccitatissima. «Non è un dono di nozze!» «Che non mi venga di dire che le calate l'elefante!» «Fa lo stesso!» Il re annuì lentamente con il capo tre volte di seguito, fece una pausa e annuì tre volte, dopodiché concesse: «Sembra interessante, è più che interessante, è un'idea buona, è un'idea eccellente», rintuzzò la regina con un gesto di pazienza quasi di insubordinazione che non fu capace di reprimere. «Sono più di 2 anni che quell'animale è arrivato dall'India e da allora non ha fatto altro che mangiare, dormire, il vino sempre pieno d'acqua e lupi di foraggio. È come se stessimo mantenendo una bestia all'ingrasso e senza speranza di profitto. Quel povero animale non ha colpa. Qui non c'è lavoro che gli si addica, a meno che non lo mandassi nei cantieri del Tago a trasportare assi, ma quel poverino ne patirebbe, perché la sua specialità professionale sono i tronchi, che per la cavatura si adattano meglio alla proboscide. Allora, che se ne vada a Vienna! E come ci andrà?» domandò il re. «Ah, questo non ci riguarda. Se il cugino Massimiliano diverrà il padrone, che se la sbrighi lui. Suppongo si trovi ancora a Valladolid. Non ho alcuna notizia, il contrario. Certo è che a Valladolid Salomone dovrà andarci con le sue zampe, del resto ha delle buone gambe, e a Vienna altrettanto, non c'è altro modo. È una bella tirata», disse la regina. «Una bella tirata», sentì gravemente, e aggiunse: «Domani scriverò al cugino Massimiliano, si accetterà, ci sarà da combinare date e prendere accordi, per esempio quando avrebbe intenzione lui di partire per Vienna, di quanti giorni avrà bisogno Salomone per andare da Lisbona a Valladolid. Da lì in poi non è più affar nostro, noi ce ne laviamo le mani». «Sì, ce ne laviamo le mani», disse cristianissimi. Nel suo intimo profondo, laddove si dibattono le contraddizioni dell'essere, avvertì un subitaneo dolore all'idea di lasciare andare Salomone così, solo, soletto, verso terre tanto distanti e tanto estranee genti. Il giorno seguente, di buon mattino, il re mandò a chiamare il segretario Pero de Alcasova Carneiro e gli dettò una lettera che non gli venne bene alla prima, né alla seconda, né alla terza, e che dovesse essere affidata per intero all'abilità retorica e alla sperimentata conoscenza della pragmatica e delle formule epistolari in uso tra i sovrani che esornano il competente funzionario, il quale aveva studiato nella migliore delle scuole possibili, in quella di suo padre, Antonio Carneiro, da cui per morte aveva ereditato la carica. La lettera risultò perfetta, tanto nella calligrafia come nelle motivazioni, non omettendo neppure la possibilità retorica, diplomaticamente espressa, che il dono potesse non essere gradito all'arciduca, il quale però avrebbe avuto tutte le difficoltà del mondo a rispondere con un diniego, già che il re del Portogallo affermava in un passaggio strategico della lettera che in tutto il suo regno non possedeva nulla di più prezioso dell'elefante Salomone, vuoi per il sentimento unitario della creazione divina che lega e imparenta tutte le specie l'una all'altra, c'è perfino chi afferma che l'uomo fu fatto con gli avanzi dell'elefante, vuoi per il volere simbolico, intrinseco e mondano dell'animale. Chiusa e sigillata la lettera, il re diede ordine che si presentasse il decano Staffieri, gentiluomo della sua massima fiducia, al quale riassunse la missiva, dopodiché gli ordinò di scegliere una scorta degna della sua qualità, ma soprattutto all'altezza della responsabilità della missione che gli era affidata. Il gentiluomo baciò la mano al re, che gli rivolse con la solennità di un oracolo queste parole sibilline: che siate tanto rapido come l'aquilone e tanto sicuro come il volo dell'aquila. Sì, mio signore. Dopo il re cambiò tono e diede alcuni consigli pratici. Non avete bisogno che vi rammenti che dovrete cambiare i cavalli ogni qualvolta sia necessario. Le stazioni di posta ci sono proprio per questo. Non è il momento di fare economie. Farò potenziare le cavalcature e sin d'ora, se possibile, per guadagnare tempo, ritengo che dovreste dormire sul vostro cavallo mentre questi andrà galoppando sulle strade di Castiglia. Il messaggero non comprese la battuta scherzosa o preferì lasciarla passare e si limitò a dire: gli ordini di vostra altezza saranno eseguiti punto per punto, in questo impegno la mia parola e la mia vita, e cominciò a ritirarsi a ritroso, ripetendo gli inchini ogni tre passi. È il migliore dei decani Staffieri, disse il re. Il segretario decise di tacere l'adulazione che sarebbe consistita nell'affermare che il decano Staffieri non avrebbe potuto essere e comportarsi altrimenti, dato che era stato scelto personalmente da sua altezza. Aveva l'impressione di aver detto qualcosa di simile non molti giorni addietro. Già allora gli era venuto alla mente il consiglio del padre: attenzione figlio mio, un'adulazione ripetuta finirà inevitabilmente per divenire insoddisfacente e dunque finirà come un'offesa, ragion per cui anche il segretario, sebbene per motivi diversi da quelli del decano Staffieri, preferì tacere. Fu in quel breve silenzio che il re diede voce, infine, ad un'inquietudine che gli era sopraggiunta al risveglio. Stavo pensando, credo che dovrei andare a vedere Salomone. Desidera vostra altezza che faccia chiamare la Guardia Reale, domandò il segretario. No, due pagine sono più che sufficienti, uno per i messaggi e l'altro per andare a scoprire perché il primo non sia ancora tornato. E anche voi, signor segretario, se volete accompagnarvi, vostra altezza vi fa grande onore al di sopra dei miei meriti, forse perché possiate meritare sempre di più, come vostro padre, che Dio l'abbia in gloria. Bacio le mani di vostra altezza, con l'amore e il rispetto con cui baciavo le sue. Ho l'impressione che sia questo a essere ben al di sopra dei miei meriti, disse il re, sorridendo. Quanto a dialettica, risposta pronta, nessuno è superiore a vostra altezza. Ma badate che c'è anche chi dice che le fate che presiedettero la mia nascita non mi destinarono all'esercizio delle lettere. Non tutto nel mondo è lettere, mio signore. Andare quest'oggi a far visita all'elefante Salomone è, come forse si verrà a dire in futuro, un atto poetico. Che cos'è un atto poetico? Domandò il re. Non si sa, mio signore, lo scopriamo solo quando ormai è avvenuto, ma io per ora avevo solo annunciato l'intenzione di andare a trovare Salomone. In quanto parola di re, suppongo che sarà stato abbastanza. Credo di aver sentito dire che in retorica questa la chiamano ironia. Chiedo perdono a vostra altezza. Siete perdonato, signor segretario, se tutti i vostri peccati fossero di tale gravità avreste il cielo garantito. Non so, mio signore, se questo sarà il tempo migliore per andare in cielo. Che significa? C'è l'inquisizione, mio signore, è finita coi salvacondotti di confessione e assoluzione. L'inquisizione manterrà l'unità fra i cristiani, e questo è il suo obiettivo. Santo obiettivo, senza dubbio, mio signore, resta da sapere con che mezzi lo raggiungerà. Se l'obiettivo è santo, santi saranno anche i mezzi di cui si servirà, rispose il re con una certa asprezza. Chiedo perdono a vostra altezza. Inoltre che? La imploro di dispensarmi dalla visita a Salomone, sento che oggi non sarei una compagnia piacevole per vostra altezza. Non vi dispenso, ho assoluto bisogno della vostra presenza nel recinto. A che proprio, mio signore, se non sono troppo ardito nel domandarlo, non ho lumi per cogliere se avverrà quel che avete definito atto poetico, rispose il re con un mezzo sorriso in cui la barba e i baffi disegnavano un'espressione maliziosa, quasi mefistofelica. Attendo i vostri ordini, mio signore. Che alle 5 in punto 4 cavalli siano alla porta del palazzo, raccomandate che quello a me destinato sia grosso, grasso e mansueto, le cavalcate non sono mai state il mio forte, e adesso ancora meno a quest'età, e con gli acciacchi che essa ha portato, sì mio signore, e sceglietemi bene i paggi, che non siano di quelli che se la ridono di tutto e di niente, mi viene voglia di torcere il collo, sì mio signore. Alla fine di questo itinerario concluderemo la lettura di questo primo capitolo. Tra le righe dell'incipit del romanzo Il viaggio dell'elefante che abbiamo appena letto, serpeggia sotto traccia la parola affidabilità, che stiamo per incontrare sul nostro sentiero specifico. Perché sta per entrare in gioco la parola affidabilità? Guardate, la tradizione islamica, tra gli accenni autobiografici, la storia e la leggenda, vuole che il primo titolo onorifico di Muhammad, acquisito al tempo del suo matrimonio, sia Al-Amin, che in arabo significa l'affidabile. E come mai Muhammad è considerato una persona affidabile? Guardate, si può affermare che l'affidabilità di Muhammad sia un tratto caratteriale della sua personalità. Si pensa che riguardi soprattutto l'affidamento sul piano del lavoro, una qualità che gli viene riconosciuta dai mercanti della Mecca. C'è una persona in particolare, secondo la tradizione, che riconosce più di tutti gli altri l'affidabilità di Muhammad. Ed è la mercantessa più ricca della Mecca, è Khadija, come abbiamo già ricordato, la quale avrebbe impiegato il giovane Muhammad come suo fiduciario proprio per la sua onestà. Ed è probabilmente per questo motivo l'affidabilità che Khadija, vedova quarantenne, fa richiesta, come sappiamo, di matrimonio a Muhammad e, come sappiamo, lui accetta. In qualità di fiduciario dell'azienda di Khadija, Muhammad ha fatto numerosi viaggi con le carovane mercantili e nel corso di questi viaggi in Siria, nel territorio degli eremi cristiani dei padri del deserto, Muhammad, che è una persona curiosa e desiderosa di apprendere e di studiare, è venuto a contatto con la cultura della letteratura dei Vangeli e dell'Antico Testamento. E tanto i testi evangelici, canonici e apocrifi, quanto i libri dei profeti, lo affascinano da subito. Muhammad è anche un giovane predisposto alla meditazione e alla contemplazione mistica, e i monaci cristiani siriani, Bahira e Nestor, con i quali entra in contatto, vengono citati dalla tradizione islamica, no? Come abbiamo letto poco fa, dal testo della Sira, perché riconoscono nel giovane Muhammad il dono della profezia. Quindi, inizialmente, l'itinerario della formazione culturale di Muhammad si avvale della sapienza cristiana, oltre che di quella ebraica. Il giovane Muhammad ha praticato la disciplina del ritiro spirituale, negli eremi cristiani del deserto siriano. E facendo questa esperienza ha maturato, attraverso i detti dei padri del deserto, delle competenze sui concetti di monoteismo, di resurrezione e di giorno del giudizio. E questi sono i temi che diventeranno gli assi portanti della letteratura del Corano. Naturalmente, per conoscere e per capire meglio questa situazione, noi dobbiamo incontrare i padri del deserto. Per fare questa esperienza dobbiamo percorrere un itinerario lungo e tortuoso, e forse lo faremo la prossima settimana. Come sarebbe a dire forse? I padri del deserto non sono personaggi con i quali si comunica facilmente, non si sono appartati nel deserto senza maragione, ma c'è da dire che verso la scuola questa esperienza di questi anni, quando gli abbiamo dato appuntamento, ci sono sempre stati, quindi verso la scuola hanno un grande rispetto, e quindi penso che si faranno trovare la prossima settimana, quindi accorrete. Ora torniamo a riflettere sulla parola chiave affidabilità. A questo proposito, sul tema dell'affidabilità del giovane Muhammad, la sira riporta un racconto dalla forte valenza simbolica. Allora leggiamolo, andiamo avanti a leggere frammenti dalla sira, dalla tradizione islamica. A quell'epoca le mura della Kaaba non erano molto alte e mancava il tetto. Un giorno avvenne un furto al tesoro che essa custodiva. Allora i Quraysh decisero di demolire parte delle mura per ricostruirle più alte e chiudere la sommità con il tetto. Quando i lavori arrivarono al punto per cui doveva essere collocata la pietra nera, si misero a discutere a chi dovesse spettare l'onore di collocarla. Discussero a lungo senza trovare una soluzione. Alla fine decisero di sottoporsi al giudizio della prima persona che in quel momento si fosse presentata nel recinto del Tempio. Poco dopo si presentò, forse dice scritto di, si presentò Muhammad, e tutti ne furono soddisfatti, perché egli aveva fama di essere halami, affidabile per eccellenza. Messo al corrente della situazione, Muhammad si fece portare un mantello, vi depose la pietra e lo fece sollevare dai rappresentanti dei diversi clan dei Quraysh, in modo che nessuno si sentisse escluso. Prese quindi la pietra con le sue mani e la collocò nell'angolo orientale della Kaaba, portando così a compimento la costruzione. Vedete, questo episodio fortemente simbolico, in cui si prefigura l'idea di unità, l'unità di Dio, della fede e del popolo arabo, determina l'inizio della missione di Muhammad come profeta. Guardate sul punto 4 del repertorio. Dai 25 ai 40 anni circa è il periodo intermedio della sua vita in cui Muhammad è considerato al-Amin, l'affidabile. E ogni periodo della vita del futuro profeta, vedete, secondo i racconti della sira, è fatto di simboli, di parole chiave. Da bambino Muhammad è l'orfano nelle mani di Dio, abbandonato nelle mani di Dio, che in arabo si dice Islam. Da adolescente è il pastorello, perché tutti i profeti sono stati pastori. Da giovane è al-Amin, è l'affidabile. E l'affidabilità è indubbiamente una grande virtù pubblica e privata. Il testo del Corano sul tema dell'affidabilità di Muhammad non fa alcuna allusione, perché sarebbe di carattere autobiografico. Essere affidabili significa anche che non si debbano esaltare le proprie virtù, significa anche non esaltare le proprie virtù, perché affidabilità e modestia vanno di pari passo, no? E quindi è chiaro che queste caratteristiche che esalterebbero troppo il profeta, che poi è una persona come tutti gli altri, no? Come ripete poi la letteratura del Corano. E che cosa vi ricorda, che cosa vi fa pensare la parola affidabilità? Quale termine affianchereste a questa parola? Non c'è un elenco, ma cercatela voi una parola con la quale affianchereste il termine affidabilità, e scrivetelo. E in quale situazione siete stati considerati affidabili, no? Scrivete quattro righe in proposito. Secondo le studiose e gli studiosi di filologia, l'episodio simbolico che abbiamo appena letto, tratto dalla Sira, che prefigura l'idea di unità, no? Unità, il mantello, quindi tutti intorno a questo mantello, a sollevarlo tutti insieme, quindi l'unità di Dio, l'unità della fede, l'unità tra le tribù del popolo arabo, e con il quale si determina anche l'inizio della missione di Muhammad come profeta, farebbe da commento ad una sura del Corano, la 106esima. Infatti, nel testo del Corano c'è questa sura, la 106esima, la sura dei Quraysh, che auspica l'unione concorde intorno alla Kaaba. E questa sura sarebbe la fonte da cui scorga poi l'episodio leggendario riportato dalla Sira che abbiamo appena letto. La 106esima, la sura dei Quraysh, è molto corta, è composta, è una delle ultime, da 4 versetti ed è tra le primissime sure rivelate e predica l'unione concorde per il timore che il messaggio del profeta avrebbe scatenato lo scontro tra gli Hanif, i monoteisti, e i politeisti. E difatti così accade, no? Lo sapete. Per fare chiarezza in proposito, leggiamo il testo della 106esima, la sura dei Quraysh. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, per l'unione concorde dei Quraysh. Le Quraysh sono la tribù più importante, quella che era al potere almeno. Unione concorde in carovane d'inverno e d'estate. Adorate dunque il Signore di questa santa casa, che li sfamò quando ebbero fame e li rassicurò da ogni timore. Ora, sulla scia del tema dell'unità, le commentatrici e i commentatori si domandano se in questo periodo, dai 25 ai 40 anni, Muhammad fosse pagano, se nel corso della sua gioventù abbia accettato genericamente la tradizione del paganesimo locale. No? È chiaro che se Muhammad è cresciuto nella tribù dei Quraysh, e i Quraysh sono politeisti, gestiscono il santuario della Mecca, è chiaro che cresce con questa mentalità, poi dopo aderirà, no, agli Hanif quando scoprirà di avere un animo alternativo a quello che succedeva, e quindi evidentemente. E il titolo di Al-Amin, l'affidabile, serve soprattutto per dichiarare che il futuro profeta, anche se da giovane è stato pagano, è comunque una persona virtuosa. Tuttavia, intorno a questo tema molto delicato, si è scatenata la discussione e la polemica tra le studiose e gli studiosi nel corso dei secoli, tanto che la tradizione ufficiale islamica ha creato un dogma, se possiamo dire così, che la tradizione islamica, cioè il mondo islamico nega di avere dei dogmi, poi in realtà invece non è così. Un dogma che prevede per il profeta, come si usa a fare quando si parla della vita dei santi, la continua perseveranza nel monoteismo. Quindi, secondo la tradizione, il profeta ha sempre creduto nell'unicità di Dio, e questo diventa un'affermazione dogmatica. Il fatto è che il testo del Corano, come ci fanno osservare le studiose e gli studiosi di filologia, contraddice questa affermazione dogmatica. Guardate sul punto 5 del repertorio. Per il testo del Corano, Nel periodo precedente la liberazione, Muhammad è stato pagano, secondo gli usi e costumi della Mecca. Una serie di passi del testo del Corano avvalorano questa situazione. E uno di questi passi lo abbiamo già citato e letto nella 93esima, la Sura del Mattino, al versetto 7. Non t'ha trovato idolatra, poi questa parola è stata cambiata, è stata modificata con il termine errante successivamente, nella versione dei saggi, ma perché non t'ha trovato errante, idolatra e t'ha dato la via, anche se rimane intatto questo concetto. Cioè, abbiamo già spiegato che la parola errante nel testo più antico, quello del califfo Uthman dell'anno 650, era idolatra, ma in modo ancora più esplicito possiamo leggere nella 42esima, la sura della consultazione, nel versetto 52, queste parole: tu non sapevi che cosa fosse al-kitab, il libro, in arabo il libro corrisponde al termine al-kitab, non sapevi che cosa fosse fede, imam, in arabo la parola fede corrisponde alla parola imam, che voi probabilmente seguite. Di conseguenza è necessario riflettere sul testo di questa sura, soprattutto sugli ultimi 5 versetti. Guardate, la 42esima, la sura della consultazione, è formata da 53 versetti e contiene molti argomenti importanti. Il più importante è quello che stabilisce le modalità del contatto tra la persona e Dio, tema molto delicato. Il testo di questa sura dichiara che sono tre i modi nei quali Dio parla e si rivela alla persona. Il primo modo è per rivelazione, per suggerimento senza parole, e questo avviene nel profondo dei sentimenti, per suggestione, sentiamo dentro nel cuore. Il secondo modo è dietro un velame, cioè attraverso i sogni e le visioni allusive e simboliche. E il terzo modo è mediante un angelo che rivela verbalmente al profeta le parole divine, e questo tocca, è toccato ad una persona sola. Comunque si interpretano questi modi, sta di fatto che il testo del Corano ancora una volta vuole ribadire la distanza tra Dio e l'essere umano, cioè si vuole rimarcare l'assoluta trascendenza e grandezza di Dio. L'iniziativa nella comunicazione dipende solo da Dio, perché Dio non è nelle cose, non è nella persona, Dio non si incarna, ecco quindi qui le differenze, ecco, che ci sono poi tra l'incarnazione, no? E la parola che si incarna e invece la parola che arriva in una persona qualunque che poi la ripete. Si vuole anche affermare chiaramente che il profeta è un uomo, è solo un uomo, e tutto quello che il profeta riceve in seguito alla rivelazione viene da Dio. Ora, la parola consultazione ha quindi una valenza unilaterale, cioè è una prerogativa del Dio unico, quella di consultare la persona per comunicare le sue decisioni. E si presume che la divinità, in quanto clemente e misericordiosa, non possa che sentenziare in funzione del bene della persona stessa. E quindi bisogna abbandonarsi, in arabo Islam, alla volontà di Dio. Secondo il pensiero politico alto medievale, il governante, cioè il monarca degli imperi persiano, bizantino, indiano, cinese, consulta formalmente i suoi paladini solo in ragione del mantenimento del proprio potere, mentre il Dio unico, secondo la cultura islamica, consulta nel senso che consiglia unilateralmente gli esseri umani per manifestare la propria clemenza e la propria misericordia. Secondo la letteratura del Corano, la parola consultazione sul piano umano non è priva di ipocrisia, visto che c'è la richiesta di un parere, di un consiglio, di una decisione già presa, in modo da scaricare su altri le eventuali conseguenze negative che questa scelta potrebbe comportare. Questo non vale per Dio. Dio ha già deciso che cosa ci deve dire, e ce lo dice sempre in funzione del bene. Poi, se noi non ascoltiamo bene, non siamo disposti ad ascoltare, ecco che questo bene non si manifesta. Guardate, intorno al termine consultazione, che significa richiesta di un parere, di un consiglio, ruotano una serie di parole significative: domanda, interrogazione, preghiera, supplica, richiamo, pretesa, rivendicazione, bisogno, esigenza, necessità. Ed è una parola, la parola consultazione, per un ampio spettro di sinonimi. Sceglietene una o due di queste parole e scrivetele. Per prendere quale decisione siete state consultate, siete stati consultati intimamente, scrivete quattro righe in proposito, perché il fatto che ci si debba consultare vicendevolmente fa parte, è un esercizio che fa parte dei rapporti interpersonali. E ora leggiamo l'ultima parte del testo della 42esima, la sura della consultazione. Testo complesso, come sempre, nella letteratura del Corano, anche perché è poesia e sapienza poetica. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, a Dio appartiene il regno dei cieli e della terra. Egli crea quel che vuole, concede a chi vuole femmine, concede a chi vuole maschi, oppure appaia assieme maschi e femmine e rende chi egli vuole sterile. Egli è sapiente e possente. A nessun uomo Dio può parlare altro che per rivelazione o dietro un velame, o invia un messaggero, il quale riveli a lui, col suo permesso, quel che egli vuole. Egli è l'eccelso sapiente. Così noi rivelammo a te del nostro spirito. Tu non sapevi cosa fosse libro, non sapevi cosa fosse fede, ma noi di questo facemmo una luce con la quale guidiamo chi noi vogliamo fra i servi nostri, e tu guiderai le persone certo a sentiero diritto, sentiero di Dio, al quale appartiene quel che è nei cieli e quel che è sulla terra. Non è a Dio che tutte ritornano le cose. In molti altri brani del testo del Corano si dichiara la qualità puramente umana del profeta e la sua possibilità di errore, non nelle rivelazioni, che queste vengono da Dio e Dio non sbaglia, ma la possibilità di errore sta nelle scelte di vita del profeta, meno in quelle nelle quali è Dio a voler prendere l'iniziativa. Questa idea di voler affermare con determinazione l'iniziativa assoluta di Dio nelle scelte più importanti della vita di Muhammad ha creato alcuni modi di pensare che hanno assunto una valenza dogmatica, e la prima di queste affermazioni tradizionali riguarda il presunto analfabetismo di Muhammad. E questo è un problema, no, che si è posto. Guardate sul punto 6 del repertorio. Cioè, secondo la tradizione, il profeta, infatti oggi nell'Islam, nella cultura dell'Islam c'è uno scontro molto forte a questo proposito, perché ci sono i fondamentalisti che sostengono questo concetto dell'analfabetismo, e ci sono naturalmente l'intelligenza islamica, gli studiosi islamici di filologia che contestano con grande durezza questo atteggiamento, che è un atteggiamento strumentale e secondo la tradizione il profeta è illetterato, cioè non sa leggere e non sa scrivere, e quindi tutta la sua cultura viene da Dio per rivelazione, no? E questo serve oggi per dire che il Corano non può essere interpretato, ma deve essere utilizzato così come scritto, letteralmente. Correnti fondamentaliste esistono per quanto riguarda la cultura dell'Antico Testamento, esistono per quanto riguarda la letteratura dei Vangeli, esistono per quanto riguardano altri grandi apparati, e invece l'esegesi è una necessità fondamentale che va salvaguardata. Questa affermazione tradizionale sul profeta illetterato vorrebbe garantire la massima autenticità divina nella sua recitazione, cioè nulla di quello che recita è farina del suo sacco, quindi vorrebbe garantire questo. L'analfabetismo del profeta viene smentito categoricamente, tanto dalla sua condotta di vita, quanto dalla sua personalità. Muhammad è una persona che vuole sapere, che vuole conoscere, che vuole imparare gli alfabeti e vuole farsi letterato. Guardate, tutta la letteratura del Corano è un inno alla bontà della conoscenza, c'è una continua esaltazione dell'apprendimento, della conoscenza, della scienza, della conoscenza di tutte le discipline, soprattutto quelle scientifiche. E difatti l'analfabetismo del profeta è smentito soprattutto dal testo del Corano, e su questo tema il passo più significativo è quello della 25esima, la sura della salvazione, una sura medio lunga, 77 versetti, in cui al versetto 5 i suoi nemici, gli empi, dicono che Muhammad le rivelazioni se le scritte lui, no? Ecco, la prima accusa che viene fatta è che ma è lui che se le scrive, no? È lui che se le inventa, no? Perché è una persona che ha studiato, non è andato in giro per ieri di Gridena, quindi è chiaro. E quindi c'è questa polemica in corso, subito all'inizio. Sono favole antiche che si è scritto sotto dettatura mattina e sera. Guardate che dice, ma perché funziona così? Ma perché sono versi in arabo il Corano? Cioè il Corano è scritto in versi, no? È un grande poema. Cioè, i cittadini della Mecca, di conseguenza, considerano Muhammad una persona ben alfabetizzata. La seconda affermazione tradizionale, valorata dalla polemica cristiana anti-islamica qui, è che Muhammad non conosca le sacre scritture cristiane ed ebraiche, non conosca la letteratura dei Vangeli dell'Antico Testamento, perché nel testo del Corano ci sono delle contraddizioni, cioè si fa confusione su alcuni passi biblici, scrive Lutero. Lutero si è occupato della letteratura del Corano perché capisce benissimo che è un'opera di esegesi riformatrice, poi però è molto critico anche su certe questioni che riguardano, chiaro, dottrinali, che c'è un periodo in cui gli scontri diventano violenti, no? In questo momento, quindi gli scontri ideologici sono molto forti in questo momento, all'inizio del 1500, quindi, no? Ma le studiose e gli studiosi di filologia oggi sono tutti d'accordo nell'affermare che queste contraddizioni sono più formali che sostanziali, e ribadiscono che Muhammad ha una conoscenza della letteratura biblica stupefacente per il livello medio della cultura della sua epoca. E le prime rivelazioni fatte a Muhammad sono state precedute, secondo la tradizione, da lunghi e periodici ritiri spirituali, in arabo Tahanut. Questa parola, ritiro spirituale, che vedete, appartiene questo esercizio a tutte le culture. La pratica di ritirarsi in luoghi solitari, nelle caverne, nei deserti sassosi, delle zone medio orientali, era molto diffusa, tanto nella cultura del politeismo arabo quanto nella cultura dell'ebraismo e del cristianesimo. Cioè, il ritiro spirituale, Talut, aveva per la persona una funzione espiatoria, di avvicinamento a Dio nella solitudine, ma anche un valore più laico, di riflessione nel senso della propria esistenza. Guardate che anche gli stoici, Epiteto, gli epicurei, i neoplatonici, ve li ricordate, cioè, si dedicano ai ritiri spirituali. E voi, tutti noi sentiamo ogni tanto il bisogno di riflettere in solitudine, no? Dice, boh, me ne vado, ecco, un po', mi metto per conto mio. Scrivete quattro righe in proposito, no? Oggi diventa più difficoltoso ancora rispetto ad altri momenti, quello, no? Di uscire fuori il clamore della... deve essere prigionieri metropolitani o Muhammad un bel giorno inizia a percepire dentro di sé le avvisaglie di un processo spirituale che prepara la sua missione profetica, e la tradizione documenta questa fase. Muhammad ha da prima delle visioni durante il sonno, comincia così, che lui paragona alla luce dell'alba, per dire che sono l'inizio di un nuovo giorno, cioè di una nuova vita, il mattino. No? Sollecitato da queste visioni, cerca il silenzio e la solitudine, ritirandosi spesso in una grotta non lontana dalla Mecca, perché la Mecca è un grande mercato, quindi c'è una gran confusione sempre. Cioè, il santuario, quindi è un accampamento enorme dove evidentemente... Il testo del Corano, a proposito delle visioni di Muhammad, ci dà due riferimenti significativi. Il primo riguarda la 53esima, la Sura della Stella, e prima di leggerne una parte, analizziamo alcuni termini significativi. Guardate sul punto 7. La 53esima, la Sura della Stella, è formata da 62 versetti, e i primi 18 sono considerati autobiografici, e ci mettono il più grande frammento autobiografico della letteratura del Corano, e ci mettono al corrente sull'esperienza mistica di Muhammad. Guardate, il termine potente di forze che troviamo in questo testo designa, secondo la tradizione, l'arcangelo Gabriele, sempre lui, sempre in attività, a portare messaggi di qualsiasi. E il, attenzione, il loto di Al-Muntaha, cioè del termine, Al-Muntaha è il termine in arabo, corrisponde all'albero delle giuggiole, forse ricorderete che ne abbiamo già parlato. Cioè questo albero è mitico, è della tradizione orientale, nella letteratura del Corano, e secondo le leggende arabe fa da confine tra lo spazio della conoscenza e lo spazio oltre il quale la conoscenza umana non può andare. Quindi è molto significativo quando ci si mette vicino a un giuggiolo, dobbiamo riflettere. Avete visto come è fatto quell'albero? C'ha anche le spine. Voi capite quale è il significato, c'è un albero molto complesso, no? nella sua bellezza, perché diventa tutto bianco in un certo momento dall'altro, poi diventa tutto rosso, perché e c'ha anche le spine, quindi non ci si sale, è difficile salire, per tutta una serie di motivi. Quindi vedete, riflettete, voi che conoscete le piante, e c'era anche nel mio giardino il giuggiolo vicino al melograno, giuggiolo e il melograno. Questo avevano visto i naviganti liguri andando in giro a navigare per il mondo islamico. C'era la tradizione che stava per... E questo albero, quindi, il loto di Al-Muntaha, del termine, si trova presso un giardino, il giardino è un altro, paradiso in greco, è un altro termine particolare, il giardino di Al-Mawa, Guardate, al-Bawa significa l'asilo in arabo, il ritiro, il rifugio, l'asilo, che è uno dei giardini del paradiso, perché nella tradizione islamica nel paradiso ci sono tanti giardini, insieme. Ora, le parole, quando il loto era coperto d'un velo, hanno fatto pensare che nel testo della Sura della Stella ci possa essere un riferimento al periodo dell'anno in cui Muhammad ha fatto questo sogno. Cioè, è nella stagione in cui il giuggiolo è coperto di fiori o in quello in cui è carico di frutti che Muhammad ha avuto questa visione? Questo non si sa, ci sono interpretazioni diverse, voi scegliete quella che vi piace di più, se preferite il giuggiolo fioristo, se preferite il giuggiolo carico di frutti. L'albero delle giuggiole è da tempo presente, che cosa vi ricorda? Si vede quattro righe in proposito, si ricorda che questi ultimi anni Paolo Perciai ci portava sempre le giuggiole alla scienza delle e ora leggiamo i primi 18 versetti della 53esima lettura della Stella. Attenzione, è un testo complicato come sempre, ma da sfidare. Nel nome di Dio, clemente misericordioso, per la Stella, quando declina, il vostro compagno non erra, non si inganna e di suo impulso non parla. No, che rivelazione rivelata, appresa gli da un potente di forze, sagace, librantesi alto sul sublime orizzonte. Questo vede Muhammad il sogno. Poi discese pendulo nell'aria, s'avvicinò a due tiri d'arco e meno ancora, e rivelò al suo servo quel che rivelò, e non smentì la mente quel che vide. Volete voi dunque discutere quel che vede? Sì, egli già lo vide ancora presso il loto di Al-Muntaha, presso il quale è il giardino di Al-Mawa, quando il loto era coperto come d'un velo, e non deviò il suo sguardo, non pagò, e certo, egli vide dei segni del Signore, il Supremo. Poi, ecco le prime due visioni di Muhammad sono queste. Poi, la Sura della Stella continua con un violento attacco al politeismo, agli idoli e a chi ci crede. Ma questo è un altro argomento, gli argomenti sono sparpagliati, vedete, nel Corano, sul quale torneremo a suo tempo. Il secondo riferimento visionario significativo lo troviamo nella 81esima, la Sura dell'Avvolgimento. Anche nella Sura dell'Avvolgimento appare a Muhammad l'arcangelo Gabriele, detto il nobile messaggero potente. Questa sura è considerata un brano poetico per eccellenza, è formata da 29 versetti scritti con ritmica potenza secondo lo stile letterario apocalittico. Bisognerebbe poterli leggere, capirli in lingua originale, ma ricordiamoci che Apocalisse in greco significa visione e la recitazione Quran di Muhammad non si discosta dalla tradizione culturale apocalittica si capisce che lui ha letto il libro del profeta Ezechiele, perché lo cita, lì del profeta Daniele lo cita, l'Apocalisse di Giovanni la cita, e ora leggiamo il testo, quindi quelli che dicono che Muhammad non conosceva la scrittura, e qui c'è questa polemica, ma leggiamo il testo dell'81esima, la Sura dell'Avvolgimento. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, quando sarà ravvolto il sole, quando precipiteranno le stelle, quando sarà spinti a corsa i monti e le cammelle tremie saranno abbandonate e le belve s'atuneranno a branchi e i mari ribolliranno e le anime saranno riappaiate ai corpi e la sepolta viva sarà interrogata per qual peccato fu uccisa e saranno dispiegate le pagine, e sarà scoperchiato il cielo, e sarà attizzato l'inferno, allora ogni anima saprà quel che avrà prodotto. Giuro per i pianeti correnti occultantesi e per la notte quando sottenebra e per l'aurora alitante luce che questo è parola di un nobile messaggero potente presso il Signore del trono e ben saldo, obbedito colà, fedele. E il vostro compagno non è un folle, ma lo vide sul limpido orizzonte, e non è avaro dell'arcano di Dio, né segue parole di un demone maledetto. Ma dove andate dunque? Non è altro questo che un mondo a tutto il creato, a chi di voi vuole essere retto, ma non lo volete se Dio, non lo vorrete se Dio non lo vuole, il Signore del creato. Ma altra visione, vedete, apocalittica, ma le narrazioni tradizionali per eccellenza sulle prime esperienze visionarie, cioè teopatiche, in cui Dio si rivela, le visioni in cui Dio si rivela sono dette teopatiche di Muhammad, le troviamo nel testo della Sira, la vita modello del profeta, che raccontano queste narrazioni e naturalmente arricchiscono, mentre la vedete la letteratura del Corano è come al solito sintetica, no? Qui siamo in una poesia ermetica quasi, no? Perché c'è un ermetismo letterario che è tipico della poesia, invece la Sira è chiaro, è un racconto in prosa, narrativo, quindi, ma e ce ne occuperemo la prossima settimana. Di questo invece, come tratta la Sira delle Bibbie. Quando ci avventureremo nel deserto alla ricerca dei padri che stanno lì. E ora concludiamo questo itinerario leggendo le ultime due pagine del primo capitolo del viaggio dell'elefante. Ormai finiamo di leggere l'incipit del viaggio dell'elefante. Fu solo dopo le 5:30 che partirono, perché la regina, saputo dell'escursione che si stava preparando, dichiarò che voleva andare anche lei. Fu difficile convincerla che non aveva alcun senso far uscire un cocchio solo per andare a Belem, che era il luogo dove si era eretto il recinto per Salomone. E certamente, signora, non vorrete andare a cavallo, disse il re perentorio, deciso a non ammettere replica. La regina soggiacque alla mal dissimulata proibizione e si ritirò mormorando che Salomone non aveva in tutto il Portogallo e persino in tutto l'universo mondo chi gli volesse più bene. Evidentemente le contraddizioni dell'essere erano in aumento. Dopo aver definito il povero animale, bestia mantenuta all'ingrasso, il peggiore degli insulti per un irrazionale che in India avevano fatto lavorare sotto, senza salario per anni e anni, Caterina d'Austria mostrava ora indizi di un paladino pentimento che l'avevano quasi portata a sfidare almeno nelle forme l'autorità del suo signore, marito e re. In fondo si trattava di una tempesta in un bicchiere d'acqua, una piccola crisi coniugale che inevitabilmente dovrà dissiparsi con il ritorno del decano Staffiere, qualunque sia la risposta che porterà. Se l'arciduca accetterà l'elefante, il problema si risolverà da sé, o meglio, lo risolverà il viaggio a Vienna. E se non accetterà, allora sarà il caso di dire, una volta ancora, con la millenaria esperienza dei popoli, che malgrado le decezioni, le frustrazioni, i disinganni, che sono il pane quotidiano degli uomini e degli elefanti, la vita continua. Salomone non ha la minima idea di quanto lo aspetta. Il decano Staffiere, emissario del suo destino, cavalcava in direzione di Valladolid, ormai riavutosi dal pessimo risultato del tentativo fatto di tornare in groppa a cavallo, e il re del Portogallo, con la sua scarna comitiva di segretario e pagi, sta arrivando alla spiaggia di Belen in vista del recinto di Salomone. Dando tempo al tempo, tutte le cose dell'universo finiranno per incastrarsi le una nelle altre. Ecco l'elefante. più piccolo dei suoi parenti africani. Si indovina però sotto lo strato di sporcizia che lo copre la bella figura di cui la natura lo aveva dotato. Perché mai questo animale tanto sporco, domandò il re. Dov'è il custode? Suppongo che ci sia un custode. Si avvicinava intanto un uomo dei tratti indiani, coperto da indumenti che si erano quasi convertiti in cenci, una mistura di capi di vestiario di origine e di fattura nazionale coperti a stento o a stento coprendo resti di panni esotici venuti con l'elefante su quello stesso corpo 2 anni prima. Era il Cornac. Il re farfugliò qualcosa che non si poteva dire, poi disse con voce ferma e chiara: «Voglio questo animale lavato all'istante!» Si sentiva re, ed era un re, e la sensazione è comprensibile se pensiamo che non aveva mai pronunciato una frase uguale in tutta la sua vita di monarca. I paggi trasmisero al Cornac la volontà del sovrano e l'uomo corse sotto una tettoia dove si tenevano delle cose che sembravano attrezzi e cose che forse lo erano, insieme ad altre che nessuno avrebbe saputo dire a cosa servivano. Accanto alla tettoia c'era una costruzione di assi coperte di tegole che doveva essere l'alloggiamento del custode. L'uomo tornò con uno spazzolone di piastava, dal lungo manico riempì un secchio grande nel pino che serviva da abbeveratoio e si mise all'opera. Fu palese il piacere dell'elefante, l'acqua e la frizione della spazzola dovevano aver risvegliato in lui qualche gradevole ricordo, un fiume in India, un tronco d'albero rugoso. Prova ne sia che durante tutto il tempo che durò il lavaggio, una buona mezz'ora non si mosse dal punto in cui si trovava, salvo sulle potenti zampe come se fosse stato ipnotizzato. Note come sono le certe virtù dell'igiene corporale, non c'è da stupirsi che laddove c'è stato un elefante ne fosse comparso un altro. La sporcizia che lo copriva prima era sparita sotto l'impeto combinato dell'acqua e dello spazzolone e Salomone si mostrava ora gli sguardi in tutto il suo splendore. Alquanto relativo a ben notare, la pelle dell'elefante asiatico è spessa, di un colore tra cenere e caffè, piazzata di macchiettature e peli, una distribuzione permanente anche per lui, malgrado i suggerimenti della rassegnazione che continuava a ripetergli sempre che si sarebbe dovuto accontentare di ciò che aveva e che rendesse grazie a Vishnu. Si era lasciato lavare come se si aspettasse un miracolo, come in un battesimo, e il risultato è quello lì, peli e macchiettature. Era da più di un anno che il re vedeva l'elefante, ne aveva dimenticato i particolari, e ora non gli piaceva affatto lo spettacolo che gli offriva. Si salvavano lunghi incisivi del pachiderma, di un biancore splendente, appena leggermente curvi, come le due spade puntate in avanti. Ma il peggio doveva ancora venire. All'improvviso il re del Portogallo e anche degli Algarvi, prima all'auge della felicità per il fatto di poter omaggiare né più né meno che un genero dell'imperatore Carlo V, si sentì come se stesse per cadere dalla scala a capofitto e precipitare nelle fauci fameliche del mio miglia. Ecco ciò che il re si domandava fra sé e sé. E se all'arciduca non gli piace? Se lo trova brutto, immaginiamo che da prima accetti il dono, dato che non lo conosce, e poi lo restituisca. Come potrò resistere alla vergogna di vedermi insultato davanti agli sguardi di compassione o ironici della comunità europea? Che ve ne pare? Che idea vi dà l'animale? Si decide a domandare al re al segretario bramando un appiglio di salvataggio che gli sarebbe potuto venire unicamente da lì. Bello o brutto, mio signore, sono mere espressioni relative. Per la civetta, persino i suoi piccoli sono bellini. Quello che sto vedendo da qui, per applicare a questo caso particolare una legge generale, è un magnifico esemplare di elefante asiatico, con tutti i peli e le macchiettature, cui è obbligato per sua natura, e che incanterà l'arciduca e affascinerà non solo la corte e la popolazione di Vienna, ma anche ovunque passi la gente comune. Il re tirò un sospiro di sollievo. Suppongo abbiate ragione. spero di averla, mio Signore, se dell'altra natura umana conosco qualcosa, e se vostra altezza me lo permette, oserei aggiungere che questo elefante con peli e macchiettature si tramuterà in uno strumento politico di prim'ordine per l'arciduca d'Austria, se è così astuto come deduco dalle dimostrazioni che ha dato finora. Aiutatemi a scendere, questa conversazione mi ha fatto venire le vertigini. Con l'aiuto del segretario dei due pagi, il re riuscì a scendere senza maggiore difficoltà quei pochi gradini su cui era salito. Tirò un profondo sospiro quando sentì la terraferma sotto i piedi, e questo senza alcun motivo apparente, salvo, diciamo, forse, già che ancora è troppo presto per saperlo in tutta sicurezza. La subitanea ossigenazione del sangue e il conseguente rinnovo della circolazione nei meandri del cervello lo indusse a pensare a qualcosa che in circostanze normali non gli sarebbe mai sovvenuto. E fu: quest'uomo non può andare a Vienna così conciato, coperto di stracci. Ordino che gli si facciano due abiti, uno da lavoro per quando dovrà andare sull'elefante e un altro di rappresentanza sociale per non fare brutta figura alla corte austriaca, senza lussi ma degno del paese che ce lo manda. Così sarà fatto, mio signore. E a proposito, come si chiama l'uomo? Si spedì un paggio a scoprirlo, e la risposta trasmessa dal segretario risultò essere più o meno la seguente: Subro. Subro? Ripeté il re. Che diavolo di nome è mai questo? Con l'H, mio signore. Perlomeno è quello che ha detto lui, chiarì il segretario. Avremmo dovuto chiamarlo Joachim quando è arrivato in Portogallo, proprio il re. E continuate per conto vostro, avete il testo in questo caso, mi dispiace non poter continuare a leggerlo, ma anche se non tempo che racconta tra cronaca, storia e leggenda il viaggio dell'elefante Salomone da Ancona a Vienna. Noi la prossima settimana viaggeremo per incontrare i padri del deserto, sarà un incontro. Cominciamo la quaresima. Prossima settimana, puntuali, quindi viaggeremo già dalla quaresima, quindi per incontrare i padri del deserto. Capita a Puntino l'anno liturgico. Sarà un incontro inquietante e affascinante. Volete forse rinunciare a questa esperienza? Anche il giovane Muhammad è rimasto conquistato da questi personaggi. Chi sono i padri del deserto? E come si articola il loro pensiero? E che cosa ci hanno lasciato dal punto di vista letterario? Beh, ci hanno lasciato una tradizione molto importante, non solo nella storia della letteratura, ma anche nella storia dell'arte. Ebbene, chi sono? Per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come lo sono i sogni che facciamo. Per ora abbiamo visto quelli di Muhammad, spesso diremo l'Arcangelo Gabriele. Ora, per promuovere l'apprendimento permanente, la scuola è qui, perché più importante che sapere è non perdere mai la volontà di imparare. E il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare. Buonanotte, a presto.